a Tu per Tu. Interviste e opinioni a cura di RWS.
Un saluto a voi tutti amici sintonizzati sulle frequenze di Radio Voce della Speranza. Questo programma speciale di A Tu per Tu lo vogliamo dedicare all'anno che si sta concludendo, all'anno nuovo che sta di fronte a noi. Naturalmente ci sono tante speranze, ma anche preoccupazioni e anche valutazioni molto diverse sull'anno che ormai si sta concludendo. Vogliamo affrontare proprio questi temi interpellando delle voci ben conosciute qui a Radio Voce della Speranza, collaboratori a cui abbiamo voluto proprio chiedere delle riflessioni, partendo dalle cose di cui si occupano più da vicino, in relazione al 2008, ma anche rispetto all'anno che sta per iniziare. E cominciamo subito con le impressioni che ha voluto condividere con noi il pastore Paolo Ricca, teologo valdese, per molti anni docente presso la Facoltà Teologica Valdese di Roma. E abbiamo la possibilità di parlare con il professor Paolo Ricca, pastore valdese, teologo, è già docente presso la Facoltà Teologica Valdese di Roma per molti anni. Grazie per essere in nostra compagnia, pastore.
Prego.
Per quanto riguarda l'anno che ormai sta volgendo al termine, è stato un anno positivo dal suo punto di vista? Quali sono gli aspetti che forse lei giudica negativi, ma anche alcuni aspetti positivi che le vengono in mente, insomma?
Purtroppo non ce ne sono di positivi. Il bilancio è sostanzialmente negativo perché non sono terminate le guerre, anzi si sono inasprite, le violenze continuano come prima e quindi dal punto di vista politico, dal punto di vista sociale sappiamo che c'è una forte crisi di cui soprattutto quelli meno provvisti soffrono gravemente, la fame nel mondo non è affatto diminuita, i bambini continuano a morire, insomma il quadro è assolutamente negativo e è altrettanto negativo il quadro religioso, nel senso che almeno dal punto di vista dell'osservatorio romano nel quale io mi trovo e quindi essendo qui a due passi dal Vaticano, devo dire che i segnali che sono venuti da Roma sono pessimi, insomma, ecco, peggio di di così non si potrebbe andare, cioè c'è la stasi completa, tutto è fermo.
Per quel che riguarda i rapporti ecumenici, lei dice?
Per quanto che riguarda i rapporti ecumenici, l'unico dato positivo viene dagli Stati Uniti, cioè dalla elezione di Obama, che è certamente un fatto che promette molto sia perché rivela una certa liberazione degli Stati Uniti dal tabù, chiamiamolo così, dal tabù razziale o razzista, sia perché la personalità di Obama esercita un fascino notevole e sembra essere un leader adeguato alla difficoltà della crisi, però si tratta anche qui soltanto di promesse, ecco, è facile promettere e non è facile poi mantenere, ma devo dire che la sua elezione è l'unico dato positivo che io vedo sulla scena mondiale. E poi naturalmente dal punto di vista della fede c'è la positività della vita di Gesù, della storia di Gesù che dura da 2008 anni e che è la nostra grande luce, la nostra grande speranza, cioè la luce non viene da noi, non viene dalla storia umana, viene dalla storia di Dio che egli ha intessuto, intrecciato con la nostra storia e soprattutto appunto quella di Gesù che io credo sia l'unico dato positivo, veramente positivo, di cui possiamo parlare anche nel 2008 che finisce e nel 2009 che comincia.
Ecco, per quanto riguarda il nuovo anno, qual è l'auspicio, la speranza che lei vuole condividere con i nostri ascoltatori?
Ma il mio auspicio e la mia speranza è che l'umanità diventi un po' più umana è un po' meno disumana. Io credo che in fondo il messaggio di Natale che abbiamo appena celebrato sia questo: Dio è diventato umano, l'uomo non ancora, non è ancora riuscito, c'è ancora troppa disumanità nel cuore e nei rapporti umani. Ecco, il mio auspicio, se lo devo formulare in poche parole, è questo: che cresca il tasso di umanità nell'uomo e diminuisca il tasso di disumanità.
Ma ci sono le premesse perché questo possa realmente avvenire dal suo punto di vista? Abbiamo detto che abbiamo passato un anno non felice, che termina con una guerra in Medio Oriente, insomma. Ecco,
è una guerra che continua da, certo, 50 anni, insomma, con delle pause, ma è una guerra continua e non si vedono anche lì delle soluzioni se non la fine di uno dei contendenti, cioè siamo ancora al livello di Caino e Abele praticamente. È una cosa impressionante, devo dire, ma è quello che purtroppo dobbiamo constatare. Beh, insomma, io credo che, ripeto, dobbiamo chiedere a Dio di aumentare la nostra fede, questo è quello che direi. Aumentaci la fede, chiedono i discepoli, e in un momento di depressione, nel senso di crisi, di tante cose, ecco, credo che la forza, che è in realtà la forza di Dio in noi e non è la forza nostra, sia appunto la fede. Quindi la preghiera che porrei all'inizio di questo 2009 è appunto questa antica preghiera che i discepoli un giorno rivolsero a Gesù quando gli dissero: aumentaci la fede.
Bene, allora ringraziamo davvero il pastore Paolo Ricca, teologo della Chiesa Valdese. Grazie dunque e a risentirci presto, e naturalmente le facciamo tanti auguri.
Grazie.
Per questi giorni, che li possa passare serenamente in attesa, grazie, del nuovo anno.
Altrettanto.
A risentirci.
Grazie.
E a questo punto possiamo parlare con Giovanni Varrasi del Consiglio Comunale di Firenze, capogruppo dei Verdi. Grazie intanto per essere in nostra compagnia.
Grazie a voi, buongiorno.
Ecco, so che non stai molto bene in questi giorni, vero?
È un po' di mal di gola, ma insomma niente di grave, niente di grave.
Quindi il 2008 come si chiude? A parte la salute, insomma.
Sì, con luce e ombre. Sono stato molto colpito da un articolo che ho letto proprio oggi su Repubblica, di un vecchio sociologo francese, che dice che le società si rinnovano attraverso le grandi crisi. E questo è un po' anche il mio punto di vista. Cioè tutto quello anche di drammatico sul piano politico, sul piano economico, anche nella nostra Firenze, secondo me è un elemento che può portare invece a nuovi passi in avanti. Naturalmente gli uomini di buona volontà dovranno fare in modo che questo avvenga. Quindi io sono di buon umore politico, anche personale, diciamo la verità.
Senti, intanto facciamo chiarezza. Che cosa succederà il 1 febbraio a Firenze? Cioè ci sarà le famose primarie, ci saranno?
Sì,
oppure
sì, ormai è tutto definito. Allora è il momento in cui c'è moltissimo da fare, da pensare, da organizzare, da approfondire. Quindi le primarie ci saranno il 1 febbraio, vedremo i risultati. E poi dovremmo prepararci anche alla campagna elettorale di giugno. Ormai sappiamo anche che si voterà il 6 e 7 di giugno per le amministrative insieme alle provinciali e alle europee.
Ecco, a proposito del clima che viviamo in questi giorni in Italia, c'è stato anche un articolo, uno dei tanti editoriali di Eugenio Scalfari, ma ce ne sono molti, insomma, di altri importanti giornalisti che si domandano perché c'è questa questione morale nel nostro paese. Ecco, dal tuo punto di vista c'è davvero una questione morale che interessa la classe politica, ma la classe politica come specchio di un problema più ampio nel paese?
Assolutamente sì, bisogna urlarlo, lo ha detto Roberto Saviano molto bene, a parte i grandi episodi di corruzione, ma su quello la magistratura, i carabinieri si daranno da fare, ma c'è questa corruzione inconscia. Io sono stato l'unico che ha avuto l'ardire di replicare a un assessore che diceva che era tanto bello aiutare gli amici, perché come si fa a non aiutare gli amici? Salvo che questo non si fa, non si fa, perché se aiuti l'amico non segui la graduatoria per un'assunzione. E lui diceva: ma io ho aiutato mio figlio, che c'è di male aiutare mio figlio? C'è di male, perché il figlio dell'altro e non trova posto. Quindi questa corruzione è fortissima, è diffusa, e ci vuole qualcuno che cominci a alzare l'asticella, cioè di dire che queste cose non si fanno, e lo stanno dicendo in pochi, perché mentre sulla corruzione con la C maiuscola, insomma, tutti sono d'accordo, su quest'altra modalità che ci riguarda da vicino, perché siamo un po' anche noi stessi in qualche momento tentati, voglio dire, dobbiamo avere un posto in ospedale, abbiamo l'amico e dobbiamo avere un problema col comune, ci rivolgiamo all'amico. Naturalmente tutto questo non è gravissimo rispetto alle grandi corruzioni, però cominciamo a porci il problema. Ma questo richiama un secondo problema che è ancora più grave, che non riguarda noi ma riguarda l'amministrazione. L'amministrazione presenta dei livelli di inefficienza e soprattutto nel rapporto con i cittadini che è scandalosa. Cioè, un cittadino non si sente mai, tranne in alcuni settori ma minoritari, al centro dell'attenzione dell'amministrazione. Quindi io spero, il mio ideale, il mio impegno politico mi spinge a dire che spero che il prossimo mandato possa dare risposte su questi temi. Comunque il problema morale esiste, la corruzione esiste e dobbiamo fare di tutto perché si riduca.
Per gli ascoltatori che invece magari vivono con un senso di impotenza questa realtà, insomma, che a volte, come giustamente hai appena detto, ci coinvolge, insomma, non è che sono cose totalmente strane dal nostro modo di vivere. Che si può fare? Che può fare il singolo individuo?
Io l'ho detto molte volte in quest'anno, approfittando anche della vostra accoglienza, della vostra gentilezza, essendo anche una trasmissione di fine d'anno, vi ringrazio moltissimo, ringrazio te, perché è sempre un piacere poter esprimere i miei punti di vista a RWS. E lo strumento è sempre la politica. Cioè è la politica lo strumento attraverso cui nel corso degli ultimi decenni, prima fino a qualche decennio fa, ma pochi decenni, la dimensione democratica non era contemplata, non c'era il voto alle donne nemmeno agli uomini, bisognava per forza dal Medioevo in poi, ma anche prima, andare dai potenti di turno, pagare un prezzo che poteva essere lo jux prime noctis, oppure il fatto di decidere dove si doveva coltivare un certo prodotto, quale commercio si doveva fare. È da pochi decenni che l'uomo ha inventato la democrazia e la possibilità che noi possiamo contare, e quello deve essere il punto d'arrivo. Mai attaccare la democrazia e la politica. Se questa politica e questi politici non vanno bene, bisogna inventarsene degli altri. Quindi anche per le nuove generazioni il tema deve essere sempre quello dell'impegno e del rendersi conto delle differenze, quindi guardare con molta attenzione. Secondo me i due grandi pericoli sono quello della subordinazione, cioè quello di credere che conviene in fondo essere subordinati, o quello del cinismo un po' schifato, che è diffusissimo. Io ho partecipato a un incontro con degli amici, con dei conoscenti, c'erano professori universitari, persone importanti, e veniva fuori questo cinismo schifato, divertito, che era orripilante, e tanto più in persone che avevano cultura, che avevano potere. Ho pensato che forse erano stati raccomandati anche loro e quindi andavano avanti in questo modo. Quindi è un cancro che è molto molto diffuso, ma la risposta non può che essere la democrazia, la politica, la partecipazione. È l'unico strumento che l'uomo moderno ha da poche decine di anni per influire sugli affari tradizionali dei potenti, che ci sono sempre stati, sempre più potenti di ora, se ci pensiamo. Adesso noi abbiamo la possibilità di vedere come parlano, come si atteggiano, quindi è una fase anche interessante, paradossalmente, diciamo, di noi cittadini non potenti, non di famiglie nobili, non legate a associazioni segrete oppure a grandi organizzazioni. Gente come noi ha il privilegio del poter partecipare, del poter vedere e farsi un'idea. Questa è la democrazia.
Visto che tu sei un esponente dei Verdi a Firenze, il problema dell'ambiente, soprattutto a livello planetario, è un problema che nel 2008 ha continuato ad aggravarsi. Ecco,
però con formidabili livelli anche di consapevolezza. Pensate all'Europa, che ha portato avanti nuove direttive per il protocollo di Kyoto. L'elemento fotovoltaico deve avere uno sviluppo formidabile e anche l'eolico, e lo sta avendo abbastanza.
E quindi tu sei ottimista che a medio-lungo termine, a partire dall'anno prossimo, dal 2009, ci sia una svolta in senso positivo anche l'uomo, in Italia?
L'uomo lo ha sempre fatto. Sull'Italia sono pessimista su questa possibilità. Sul mondo invece vedo la Germania, la Francia, gli Stati Uniti si stanno dando molto da fare. Quindi credo che l'uomo mostrerà ancora una volta che questo impasto strano, un po' viscerale, ma un po' anche straordinario, potrà far prevalere il bene comune e non distruggere il nostro pianeta.
Bene, allora ringraziamo davvero Giovanni Varrasi del Consiglio Comunale di Firenze, capogruppo dei Verdi. A risentirci presto e naturalmente tanti auguri per questo anno che entra.
Buon anno, buon 2009.
Grazie, a risentirci.
Arrivederci.
Abbiamo la possibilità di parlare con Dora Bognandi, responsabile del Dipartimento Relazioni Pubbliche e Libertà Religiosa per l'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste. Grazie Dora per essere in nostra compagnia.
Grazie a voi.
Allora, intanto una domanda un po' personale. Dove hai passato questo Natale?
A casa, in famiglia, con gli amici e parenti.
Ecco, quindi molto tradizionale, diciamo.
Sì.
Senti Dora, ovviamente, visto che tu ti occupi di un settore molto particolare per la Chiesa Avventista, ma in generale per la libertà nel nostro paese, in particolare la libertà di professare o di non professare una fede, io vorrei chiederti come giudichi l'anno che ormai si sta concludendo. È stato un anno positivo per questo tipo di libertà oppure ci sono delle ombre? Quali sono anche gli auspici, insomma, che si possono fare per il prossimo futuro?
Beh, difficilmente alla fine di un anno si può dire tutto è stato positivo o tutto è stato negativo. Chiaramente quando si tirano le somme si vedono le luci, le ombre, e ce ne sono stati quest'anno.
E per esempio?
Beh, per esempio mi sembra di aver notato tra le cose positive una sensibilità in crescita verso i diritti umani, ma nell'opinione pubblica, nelle persone, una maggiore consapevolezza.
Era anche il 60° anniversario della Dichiarazione Universale, certo, dei Diritti dell'Uomo, certo.
E questo mi è piaciuto molto, anche il fatto che sia dato risalto a questo anniversario della Dichiarazione.
Sì. Era anche l'anniversario della Costituzione Italiana, che però,
certo,
ecco, prevede uno statuto speciale, diciamo così, per la libertà di coscienza, la libertà religiosa. Quanto effettivamente è stata tradotta in pratica la Costituzione, i principi della Costituzione nel nostro paese, secondo te?
Beh, diciamo che questo è un punto dolente, perché la Costituzione prevede che tutte le confessioni religiose, a parte tutti gli individui che sono ugualmente liberi di professare o non professare una fede religiosa, ma per quanto riguarda le confessioni, la nostra Costituzione ha delle previsioni precise, chiare, però purtroppo non sono rispettate alla stessa maniera per tutti, e questa è un'ombra che c'è.
Cioè, in altre parole, ci sono le chiese di serie A, quelle di serie B e quelle che proprio non compaiono, certo, nel campionato, insomma, per intenderci.
Sì, anche perché la chiesa di maggioranza, quando è sorta la Costituzione, aveva già un suo statuto che è stato confermato, e il concordato che è previsto dall'articolo 7 della Costituzione, insomma, era già in funzione, mentre per le altre chiese le intese che dovevano essere stipulate con i vertici delle varie confessioni religiose, ecco, si è aspettato quasi 40 anni prima di dar vita a questo organismo che prevede la trattativa, un tavolo di trattativa tra lo Stato e le varie confessioni religiose per arrivare a un'intesa. E ancora, diciamo, sono soltanto 6 le confessioni religiose su oltre 600 presenti nella nazione italiana che hanno potuto stipulare intesa e trasformarla poi, vederla trasformata in legge. Altre sei intese che sono in stand-by ancora non riescono ad essere, a fare l'iter parlamentare e ad essere approvate. Quindi questo è un punto dolente. Una cosa positiva è che le due intese con i valdesi e con gli avventisti, che sono delle modifiche delle intese, sono state di nuovo approvate dal Consiglio dei Ministri, però speriamo che possano arrivare presto a essere trasformate in legge, perché a questo punto è come siamo ancora in stand by, stiamo ancora aspettando.
Ecco, per quel che riguarda la libertà religiosa, ci sono delle minoranze di recente costituzione, penso all'Islam nel nostro paese, che sta diventando la seconda religione, no? E che però in qualche modo vede molti limiti, per esempio per la costruzione delle moschee. Addirittura si dice solamente se hanno le intese possono costruire nuove chiese, solo quelle che hanno le intese, gli altri deve esserci una sorta di approvazione popolare. Ora, e poi non so se quanto di queste provocazioni alla fine diventeranno parte di un disegno di legge oppure appunto rimangono solo delle provocazioni. Ecco, cosa ci puoi dire ovviamente in rapporto anche al nuovo anno che arriva?
Beh, diciamo che la Costituzione prevede la piena libertà di manifestazione della propria fede, non solo di professione di fede, ma anche di manifestazione e di riunione. Ci sono delle regioni dove ci sono delle pressioni in tal senso, nel senso di limitare la libertà di costruire dei luoghi di culto o di adibire dei locali già esistenti a luoghi di culto, e questo veramente ci crea una certa preoccupazione. Noi dobbiamo lavorare perché questo non avvenga, perché si rispetti la libertà delle persone di professare la propria fede e manifestarla. Chiaramente ci rendiamo conto che in alcuni casi ci possono essere dei problemi, ma non è limitando la libertà religiosa, che non si può limitare soltanto ad alcuni, la si deve limitare poi a tutti gli altri. Ecco, la soluzione non è sicuramente quella.
Secondo te come si svilupperà questa problematica nel nuovo anno? Cioè, per esempio, potremo sperare in una legge sulla libertà religiosa che è da tanti anni che manca nel nostro paese? Oppure quale sarà lo sviluppo, volendo fare un po' il profeta?
Beh, la speranza è un valore, è l'ultima a morire, ma se dobbiamo guardare la realtà, vedo pochi spazi purtroppo per la realizzazione di questa legge, perché i nostri politici ritengono che ci siano altre priorità. E vorrei veramente credere che l'anno prossimo si possa arrivare alla legge, ad approvare una legge di libertà religiosa, ma non sono estremamente sicura che questo possa avvenire nell'arco di poco tempo.
Bene, allora ringraziamo Dora Bognandi. Forse, ecco, se ci vuoi lasciare un augurio per noi, per gli ascoltatori, che cosa ti sentiresti di dire per il nuovo anno?
Ma io direi che le persone che hanno fede, che la manifestino, costruendo, lavorando per la costruzione della pace, lavorando per la comprensione, non per gridare, non per rivendicare, non per sparare addosso agli altri, che si lavori per l'integrazione. Le chiese devono lavorare per l'integrazione delle persone. Certo, per farlo nel modo migliore devono esse stesse essere integrate. Però non dimenticare mai l'essere umano, che ha delle difficoltà, che ha bisogno di essere accettato, che ha bisogno di calore, ha bisogno di famiglia, e le chiese possono offrire queste cose e devono offrire queste cose. Che le chiese puntino più sui valori che sulle cose, sui beni materiali. Sono sorte, vivono per quello, per far alzare lo sguardo alle persone, per far vedere che vivere correttamente, vivere in armonia, vivere con l'amore di Dio, rispettando Dio e rispettando il prossimo. Ecco, queste cose sono importanti per la qualità della vita, per il clima che si viene a creare intorno. ecco, maggiore rispetto, maggiore accoglienza, maggiore responsabilità e senso dei valori.
Quindi questo è un appello che tu rivolgi a tutti, ma in modo particolare ai cristiani, credo.
Certo.
No? Ecco, allora,
certo.
Dora, grazie davvero per questo, anche per questo augurio. Dei sereni giorni di fine anno a te, alla tua famiglia, e a risentirci presto.
Grazie, tanti auguri anche a voi, grazie per il lavoro che fate con la radio.
Grazie dunque, a risentirci. E con questa intervista a Dora Bognandi, responsabile del Dipartimento Relazioni Pubbliche e Libertà Religiosa dell'Unione Italiana delle Chiese Avventiste, concludiamo questo servizio che abbiamo voluto dedicare a alcune considerazioni sul vecchio anno, quello che si sta concludendo, e anche sul nuovo anno, il 2009, che sta di fronte a noi. Continueremo nelle prossime ore a condividere con voi alcune riflessioni su questi argomenti. Ci farà piacere anche conoscere le vostre impressioni, dunque telefonate pure alla nostra emittente Radio Voce della Speranza di Firenze allo 055 41 40 40. E intanto ovviamente auguri a tutti di un buon anno nuovo. Grazie e a risentirci.
Abbiamo trasmesso A Tu per Tu, interviste e opinioni a cura di RWS.